praying for the poor ahead. 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Parliamo della Colombia, ringrazio il comitato Carlos Fonseca per essere con noi in trasmissione. Ne approfitto per ricordare che la trasmissione ritornerà in onda dopodomani a partire dalle 4:30, dalle 4 anzi, su, scusate, a partire dalle 17:30 su Radio Onda Rossa. Allora, ciao, buongiorno. Con te volevamo innanzitutto commentare questa questione di Salvatore Mancuso. È di pochi minuti fa che gli Stati Uniti hanno bloccato l'estradizione in Italia.
Sì.
Che cosa abbiamo da dire?
Va bene, intanto un saluto a tutti e a tutte e una piccola brevissima considerazione del fatto che appunto ascoltavo poco fa la trasmissione del Kurdistan e penso che al di là delle latitudini i problemi sono veramente, se non identici, sono sostanzialmente correlati a quello che è appunto il classico clima del terrore imposto chiaramente da questi governi e indubbiamente dalle ragioni economiche che poi risiedono a monte di tutto questo. Comunque, dicevi giustamente che è soltanto notizia appunto più o meno di un po' di ore fa negativa da parte degli Stati Uniti di estradare Salvatore Mancuso, il narcoparamilitare italo-colombiano che si è macchiato, viene accusato comunque di migliaia e migliaia di omicidi dagli Stati Uniti verso l'Italia. Piccola, brevissima cronistoria giusto per inquadrare il concetto e il tema di cui stiamo parlando, appunto, Salvatore Mancuso ha generato assieme alla famiglia Uribe nei lontani ormai anni 80 con le varie sigle, diciamo, senza qui e spulciare tutta la storia, comunque quelle che erano le ronde contadine, quello che erano praticamente le convivir e così via, gruppi paramilitari che si opponevano chiaramente alla presenza guerrigliera nelle loro zone, prima in maniera abbastanza così disarticolata, dopodiché chiaramente è diventata politica di Stato a tutti gli effetti e che ha generato chiaramente non solo la difesa, ma al contrario un attacco mirato e militare sotto tutti i punti di vista, guarda caso non contro le organizzazioni guerrigliere, ma chiaramente contro le organizzazioni sindacali, le organizzazioni contadine, opponendosi in qualsiasi forma possibile attraverso appunto omicidi selettivi e stragi di una violenza pazzesca contro appunto le organizzazioni contadine. Mancuso è stato un po' l'artefice, diciamo, assieme appunto, come dicevo prima, alla famiglia di Álvaro Uribe Vélez, che è stato per due volte presidente della Colombia, ha creato questi gruppi paramilitari e è stato praticamente comandante effettivo di almeno tre di queste grosse di questi grossi coordinamenti dei gruppi paramilitari e ha accettato nei primi anni del 2000 di consegnarsi assieme a molti altri comandanti delle autodefensas di Colombia, di questi gruppi paramilitari, sotto la legge di giustizia e pace, questa formula che inventò Uribe a tutti gli effetti per diciamo così calmare il clamore internazionale dopo queste stragi che stavano decimando tutte le organizzazioni sociali, sindacali, politiche. E fatto questo, venne estradato nel 2008 agli Stati Uniti per reati che riguardavano chiaramente il narcotraffico, perché era evidente che al di là dei soldi dei latifondisti, dei grandi allevatori, delle grandi imprese e soprattutto quelle multinazionali, per sostenere questo chiaramente veniva il contraccambio era negozio di cocaina, eroina e così via. Venne estradato negli Stati Uniti e ha compiuto i suoi credo 12 anni di galera. Alla luce dei fatti, finita questa pena, è stato liberato, doveva essere liberato se non sbaglio già ad aprile, con quanto è accaduto per il virus, il Covid-19, anche lui è stato praticamente trattenuto in un centro di smistamento per immigrati, chiaramente tenuto sotto sorveglianza e così via, però i suoi avvocati hanno rivendicato la liberazione a tutti gli effetti di Salvatore Mancuso, e lì è iniziata questa querela giudiziaria internazionale per la liberazione di Mancuso. In realtà lui, essendo figlio di un immigrato italiano, ha la doppia nazionalità. Si è sempre parlato molto della sua di altri tre mandati, o comunque tre chiamiamoli così azioni giudiziarie da parte dell'Interpol, però nella realtà queste azioni non si sa bene quali siano e la portata di queste azioni giudiziarie attraverso l'Interpol. Tant'è vero che se queste fossero state effettive non sarebbe mai uscito di galera, visto che stava già comunque nelle galere nordamericane. Quindi qui già su questo piano suona strano, diciamo, no? L'estradizione in Italia era perché appunto in realtà il governo colombiano ha fatto carte false per presentare la richiesta di estradizione in Colombia, ma chiaramente queste carte false sono state talmente false che praticamente non riuscivano a sostenere l'impianto giuridico per tale richiesta, per cui gli Stati Uniti, altrettanto nel balletto mediatico e nel balletto giudiziario e soprattutto politico, hanno praticamente trattato l'argomento in maniera abbastanza asettica, per cui il prigioniero è libero, deve andare via dal paese, per cui se la Colombia non presenta una richiesta legittima in termini giudiziari, questo viene cacciato e nell'altro paese è l'Italia, per cui se ne è lavato le mani praticamente. E l'Italia, e qui c'è un altro capitolo che andrebbe in qualche maniera verificato, almeno da agenzie stampa colombiane abbastanza non così recenti, aveva già supinamente accettato questo trattato, questa ipotesi, già dalla metà di aprile, cioè subito dopo che Mancuso sarebbe stato liberato. Si parla appunto di una formula alla quale l'Italia ha sottoscritto attraverso il Ministero degli Esteri, un trattato giudiziario per cui Mancuso sarebbe rientrato in Italia da persona libera, perché in realtà tutto quello che riguarda e attiene alle indagini sulla persona di Mancuso, sulla sua presunta tra virgolette relazione con il narcotraffico anche in Italia e in Europa. Di questo in realtà a livello di magistratura non ce n'è traccia sotto questo profilo. Quindi in realtà lui sarebbe entrato in Italia da persona libera. Adesso quello che è accaduto, perdonatemi se mi dilungo, però è quello che è accaduto sostanzialmente, sembra abbastanza lapalissiano il fatto che Trump o comunque l'amministrazione nordamericana dice che afferma che se fosse stata concessa l'estradizione in Italia si sarebbe aperta probabilmente una querelle diplomatica e una campagna contro gli Stati Uniti, perché non avrebbe trattenuto questo massacratore, eccetera eccetera. Nella realtà, diciamocela tutta, è interesse sia degli Stati Uniti, ma chiaramente soprattutto del governo colombiano, di mantenere questa persona nel silenzio totale, nel senso che se lui veramente fosse ascoltato dalla giustizia colombiana e chiaramente anche dalle autorità nordamericane per quello che riguarda omicidi di lesa umanità, omicidi che hanno una giurisdizione internazionale universale da questo punto di vista, indipendentemente a prescindere da quale paese, in quale paese tu risiedi, dovresti essere perseguito penalmente. Il fatto che gli Stati Uniti lo abbiano trattenuto negli Stati Uniti significa evidentemente un accordo evidente con la Colombia di non restituire fondamentalmente il Mancuso alla Colombia, per evitare appunto che Mancuso dia il colpo finale al vecchio Uribe Vélez, ma non solo, chiaramente a tutta l'oligarchia colombiana, perché anche su questo permettetemi una piccola parentesi, si sta facendo di Uribe Vélez il demonio, si sta parlando di Uribe Vélez come se fosse stato il Dio in terra, e probabilmente lo è stato sotto il profilo della violazione dei più semplici diritti umani, sociali, politici, economici, eccetera. Ma indubbiamente Uribe Vélez si è finanziato, tra virgolette, politicamente, culturalmente, socialmente, da una impronta storica che la Colombia si porta dietro, per cui l'oligarchia colombiana, ripeto, gli allevatori, le industrie colombiane, ma soprattutto gli interessi delle transnazionali in Colombia hanno creato appunto le condizioni per questo clima. Quindi Mancuso ha tutte le carte in mano per poter mettere al muro completamente tutto questo apparato. Mantenerlo attualmente negli Stati Uniti significa farlo diventare un martire, tra virgolette, come molti altri comandanti paramilitari colombiani. Gli verrà evidentemente cambiata l'identità, si parla già della possibilità che la famiglia venga mandata negli Stati Uniti, vivrà un'altra vita, avrà un'altra dimensione, e questo chiaramente faciliterà tutto e tutti, permetterà a tutti di abbassare il tono, tra virgolette, no, della drammaticità che chiaramente rivela questo personaggio. Quindi fondamentalmente il problema resta nelle mani appunto degli interessi statunitensi in questo momento, ma soprattutto credo che ci sia una grossa difficoltà di riuscire a capire quale sarà il futuro più o meno prossimo di questo personaggio se non si dirimerà la causa legale che ormai è alle porte, se non sbaglio l'8 ottobre, nei confronti di la prima volta storica che viene portato Uribe Vélez, viene portato sul banco degli imputati in un tribunale. Quindi credo che sia quella la chiave di volta per capire eventualmente la fine di Uribe, scusate, di Mancuso.
Mi sembra che sei stato chiarissimo su tutta la vicenda Mancuso. Io a questo punto ne approfitterei con te per chiederti anche, è stato fatto di cronaca di quest'estate l'omicidio, prima si è pensato al suicidio, adesso si parla di omicidio di questo cooperante delle Nazioni Unite che è trovato impiccato lo scorso 15 luglio, si parla di Mario Paciolla. Non perché ci interessi la cronaca normalmente, però si può sapere, cioè, cosa è successo, su cosa stava lavorando. Evidentemente, cioè, c'è ancora tanto di sommerso, come hai anche detto tu, in Colombia, che hanno paura che esca fuori, non lo so.
Sì, sì, infatti guarda, paradossalmente viceversa, proprio dalla cronaca forse parto velocemente, soltanto circa mezz'ora fa ci è arrivata una intervista all'ambasciatrice italiana presso l'ONU, Mariangela Zappia si chiama, la quale dichiara apertamente e platealmente che lo staff dell'ONU in Colombia non sta collaborando assolutamente e sta cercando tutte le forme possibili per non farsi interrogare. Quindi qualcosa c'è che evidentemente, qualcosa di più losco tra virgolette a fondo, ma probabilmente quello che corrode, diciamo, l'anima di quanti hanno collaborato tra virgolette con Mario in Colombia, diciamo probabilmente è questo cavillo giudiziario che sembra l'Italia abbia implicitamente raggiunto in accordo con l'ONU sul fatto che praticamente il personale dell'ONU coinvolto eventualmente con questo caso non avrà l'immunità funzionale. Di preciso questa immunità funzionale non si definisce, o almeno nell'intervista non lo definisce l'ambasciatrice. Quello che lascia chiaramente possibilità di interpretazione è che evidentemente queste persone non si potranno appellare come i nostri cari parlamentari, l'immunità parlamentare o di servizio tra virgolette, polizia, carabinieri e quanti altri, e quindi evidentemente anche semplici testimonianze del personale evidentemente può causare eventualmente la loro iscrizione nella lista degli indagati, se non addirittura resi corresponsabili della morte di Mario. L'altro aspetto, sempre in termini così di notizie tra virgolette, che si parla di un contractor americano che sembra sia stato coinvolto in questa indagine. Anche qui uguale, non un'illazione, ma evidentemente la giornalista pone un dato che fino adesso non era emerso, o almeno a nostra conoscenza non era mai stato descritto, diciamo. Però questa cosa, diciamo, non fa che emergere, come abbiamo sempre detto, che dietro la morte di Mario indubbiamente c'è un piccolo microcosmo che chiaramente non attiene esclusivamente al suo ruolo. La Colombia, sappiamo e abbiamo sempre detto, è veramente un crogiuolo sotto questo punto di vista, di esperienze meravigliose di liberazione, di determinazione delle organizzazioni popolari a rompere la catena, uno, informativa, due, di determinare proprio momenti estremamente importanti, diciamo, no? Però allo stesso tempo è completamente avvolta, il paese, la Colombia è avvolto da una condizione, come conosciamo benissimo, che la tiene incatenata nella storia, insomma, no? La questione del narcotraffico, la questione del paramilitarismo, la violenza pazzesca. Ascoltavo un'intervista al famoso Popeye, morto soltanto credo l'altro anno, se non vado errato, era il matone, l'assassino, il killer di Pablo Escobar, che con serenità allucinante parlava delle sue migliaia e migliaia di azioni di sicariato al soldo del narcotraffico. E appunto lo stesso Mancuso, no? I stessi paramilitari, senza voler fare, come posso dire, scandalo, ma che nei racconti vengono descritti come coloro che poi, oltre ad aver tagliato a pezzi con le motoseghe le vittime più o meno inconsapevoli della situazione, giocano a palla con il cranio delle proprie vittime. C'è una condizione della violenza pazzesca, una cosa che difficilmente si riesce a descrivere, ma soprattutto a assimilare. Quindi in tutto questo, diciamo, va collocata la realtà di Mario. Non sappiamo assolutamente quale sia, diciamo, probabilmente il cardine o il chiavistello, tra virgolette, che ha in qualche maniera acceso la sua morte, diciamo, no? È indubbio però che, come molte volte, insomma, è stato ricordato, Mario non era più in linea probabilmente con il lavoro, con le attività, o alcuni lavori e alcune attività e alcune scelte probabilmente anche politiche del suo staff, del suo gruppo, ma soprattutto dei suoi dirigenti. E non è un caso, appunto, che questi dirigenti, questo staff non vuole collaborare, non vuole diciamo consegnare anche a livello giudiziario delle verità che evidentemente sono molto scomode. Questi staff, che non necessariamente sono composti esclusivamente da colombiani, appunto, perché stiamo parlando di un personale internazionale, quindi cosa ci sia dietro, onestamente non mi lancerei in azioni o in valutazioni eccessivamente approssimate. Insomma, questo credo che, e si spera che la magistratura e quanti sono incaricati di indagare magari possano in qualche maniera definire. Ripeto però soltanto che è importante, appunto, contestualizzare la realtà, mettere la persona di Mario, una persona che indubbiamente ha consegnato se stesso al proprio lavoro, un lavoro molto difficile e molto particolare, insomma, no? Come nella zona del Caguan, dove, insomma, tra ex combattenti che volevano in qualche maniera avere un'opportunità di vita diversa, ormai avendo accettato, diciamo, lo scioglimento delle vecchie organizzazioni in armi, eccetera, indubbiamente quel tipo di opzione è stato sempre ostacolato da ampi settori, soprattutto del oligarchici e imprenditoriali della Colombia, per cui, ripeto, gli scenari sono veramente tanti da questo punto di vista.
E insomma, diciamo, mai come in questi ultimi mesi l'Italia sta al centro di questa discussione, perché, insomma, tra Mancuso, adesso questo omicidio, insomma, sicuramente c'è qualche rapporto in più è profondo, che lega questi due paesi. Non so se tu hai altro da aggiungere, altrimenti noi terminiamo qui e cioè, lanciamo per chi volesse continuare a approfondire l'argomento appunto mercoledì alle 17:30 la trasmissione a cura del Carlos Fonseca, il comitato Carlos Fonseca.
Guarda, mi permetto soltanto di appunto sottolineare quello che diciamo in maniera discorsivo affermavo prima, cioè l'importante credo sia che il caso Mancuso, chiamiamolo così tra virgolette, vada affrontato e vada pensato effettivamente sotto una luce abbastanza chiara e definita, anche se può sembrare cinico parlare di un assassino che ha compiuto degli omicidi allucinanti e chiaramente anche nella sua storia, diciamo, no? E quello che in questo momento Mancuso implicitamente difende e quello che un apparato a livello sia internazionale e sia locale, cioè colombiano, difende sono le ragioni fondamentali del conflitto. Quindi in realtà non è Mancuso, non è sostanzialmente la figura solo di Uribe, è un sistema che ha lavorato per decenni, per oltre mezzo secolo, in questa direzione. Spogliare le masse popolari, ripeto, i contadini in particolare, le terre, le risorse naturali, gli interessi multinazionali che si sono concentrati su questa grande opportunità che questa oligarchia dava e rappresentava. Quindi indubbiamente stiamo parlando di, tra virgolette, soldati, anche se è difficile accettarlo, anche se mi morderei la lingua, no, per sottolinearlo, però la realtà è che appunto anche mediaticamente leggevo gli articoli ultimamente di Repubblica che veramente fanno vomitare da questo punto di vista, perché sono capaci di dire tutto il contrario di tutto, ma tanto per cambiare, sulla vicenda del Mancuso. Però in realtà il problema non si vuole affrontare per quello che è. Non va dimenticato ad esempio che soltanto qualche anno fa Santos, l'ultimo presidente colombiano, scusate, l'ultimo precedente dell'attuale Duque, è stato insignito del Nobel della Pace. È stato lui a fare gli accordi con i paramilitari, è stato lui a suggerire all'apparato economico e politico nazionale le giuste alleanze con questi assassini. Però lui, perché ha fatto questa consegna formale, no, degli accordi, la sottoscrizione degli accordi eccetera, è passato come il leader massimo da questo punto di vista. E io credo che fondamentalmente l'accodarsi delle potenze e dei governi europei è stato qualcosa di supremamente schifoso, perché allo stesso tempo oggi c'è chi appunto con lacrime di coccodrillo pensa al Mancuso, pensa al killer o alle organizzazioni, quando sa perfettamente che sono stati gli interessi dei governi e non dei popoli, ma dei governi europei e chiaramente americani e così via, a generare questo clima.
Perfetto, noi ti ringraziamo, chiudiamo qui e ricordiamo mercoledì prossimo, come tutti i mercoledì, 17:30, Comitato Carlos.